ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vogliamo continuare il nostro studio di Secondo Corinzi e siamo arrivati al capitolo 11. In questo capitolo Paolo semplicemente continua quello che stava dicendo prima, continua a spiegare la sua autorità ai credenti e specificamente aiuta i credenti a distinguere fra lui, un vero apostolo, un vero uomo di Dio, veramente mandato da Dio, e i falsi apostoli, i falsi insegnanti, gli uomini falsi. È importantissimo capire che se noi ascoltiamo, se diamo retta ad un falso insegnante, vuol dire che quel falso insegnante ci porta lontani da Dio, assolutamente. Similmente, se un falso insegnante, come facevano questi falsi apostoli, riesce a farci non credere ad un vero insegnante, se riesce a screditare un vero insegnante, vuol dire che noi rifiuteremo l'insegnamento che viene da Dio tramite quel vero insegnante. Anche questa è una tattica che Satana usa. Quindi Satana spesso cerca di allontanare i credenti o le persone non credenti anche da chi insegna la verità, perché Satana non vuole che noi ascoltiamo la verità. Quindi nel capitolo 10 di Secondo Corinzi, Paolo era obbligato a difendersi dai falsi apostoli, perché loro stavano cercando di screditarlo davanti a questi credenti. Qui, in capitolo 11, Paolo continua a mostrare che lui è da Dio e che quegli uomini erano falsi apostoli, falsi insegnanti. Quello che voglio notare nei primi versetti di questo capitolo 11 è il cuore di Paolo. Paolo aveva un profondo amore per questi credenti, desidera i loro beni, non cercava per se stesso, voleva la gloria di Dio e i loro beni, e questo è sempre una distinzione fra un vero insegnante e un falso insegnante. Considerate il cuore di Paolo mentre leggo e seguitemi Secondo Corinzi 11 dai versetti 1 a 3. O quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia. Ma infatti voi mi sopportate. Io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sfiate dalla semplicità che ci deve essere verso Cristo. In questi versetti vediamo in Paolo il cuore di un vero pastore. Gesù è il buon pastore. E i veri uomini che lui manda devono avere il cuore di Gesù, un vero cuore per le pecore, un cuore che desidera profondamente i loro vero bene. Qui vediamo il cuore di Paolo, che voleva, se posso dire, presentare questi credenti a Cristo come una casta vergine al suo sposo. Paolo non voleva per sé. Lui voleva preparare e presentare loro a Gesù Cristo. Lui stava preparando loro per presentarsi a Cristo Gesù. Lui voleva aiutare quei credenti ad essere più santi, più puri, immacolati, per poter entrare nella presenza di Gesù Cristo. Se pensate, l'autorità che Dio dà agli uomini che curano i credenti e la Chiesa non è per ricevere per loro, è piuttosto per preparare loro per Dio. Ma questo è lo stesso tipo di ruolo di autorità che vediamo che Dio dà anche ad altri. Per esempio, in Efesini 5 leggiamo che il marito è capo della moglie, la moglie deve essere sottomessa al marito in ogni cosa come al Cristo. Per quale scopo il marito deve usare la sua autorità? Leggo in Efesini 5 da 25 a 28 e notate quello che il marito deve fare con la sua autorità. Non è per se stesso. Qual è lo scopo? Leggo. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie, ama se stesso. Avete visto che il marito ha autorità sulla moglie per quale scopo? Per lo scopo di lavare e purificare la moglie per presentare la moglie pura e santa davanti a Cristo. Quindi l'autorità di Paolo con i credenti era per preparare loro ad essere puri e santi davanti a Cristo. L'autorità del marito è lo stesso, non è mai per se stesso. E se poi pensiamo all'autorità che hanno i genitori o i padri sui figli, di nuovo è per indirizzare loro nella via di Dio. Leggo Efesini 6, 4. E voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella munizione del Signore. Anche qui l'autorità non è mai per vantaggi propri, è per preparare, indirizzare in questo caso i figli nella via del Signore, con gli insegnamenti di Dio. Quindi l'autorità che Dio dà agli uomini è un'autorità non per dominare, non per usare quell'autorità per i propri benefici, ma serve per il vero bene degli altri, di indirizzare loro verso Dio, verso Cristo. Il bene più grande che si può fare è aiutare qualcuno a conoscere Cristo e crescere in Cristo. E l'autorità che Dio dà serve per quello. Allora, Paolo, nei primi versetti, dimostra la sua passione, non di ricevere, non di avere vantaggi, ma passione di preparare loro come una casta vergine per Gesù Cristo. Questo è quello che lui desiderava, questo è il motivo per cui si impegnava. Allora, nel versetto 3, Paolo ha menzionato, abbiamo letto, del pericolo per loro di essere sviati. Questi falsi apostoli, come tantissimi falsi insegnanti che ci sono oggi, volevano comandare su questi credenti e portarli lontano dalla semplicità dell'Evangelo. Tantissimi falsi insegnanti mettono molto enfasi su pochi brani strappati dal contesto, in modo che si allontanano da Dio. Cioè, anziché insegnare tutta la Bibbia, prendono certi versetti, certi insegnamenti strappati quasi sempre dal contesto, in modo che si mette molto enfasi là. Ci sono quelli che parlano sempre del ritorno di Cristo, dell'anticristo. Attenzione, il marchio e la bestia. Parlano sempre di questo. E così uno non cresce nel conoscere più Dio, nel conoscere la via della santità, nel conoscere le promesse di Dio, è sempre preso con il marchio della bestia. Questo è un esempio di un falso insegnante che ci sfia dalla semplicità dell'Evangelo, che è quello che serve con Cristo. La verità di Dio in realtà è semplice, ma tanti insegnamenti dei falsi alla fine ci ostacolano da vedere Cristo nella sua gloria. Nel versetto 4, iniziando lì, Paolo critica questi credenti perché facilmente accettavano falsi insegnanti e falsi insegnamenti, senza fermarsi per riconoscere e confrontare con la parola di Dio per vedere se era vero o no. Cioè, questi credenti come noi avrebbero dovuto esaminare ogni insegnamento, avrebbero dovuto valutare in confronto con la scrittura, ma questo è veramente da Dio? Questa è la verità? Questo è l'Evangelo che abbiamo sentito? Quanto è importante per noi di valutare ogni insegnamento? Leggo il versetto 4. Se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù, che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Qui Paolo condanna loro, critica loro, perché accettavano, sopportavano falsi insegnamenti, Evangeli diversi, spiriti diversi che non erano quello di Dio. Questo era grave. Poi, nei versetti 5 e 6, Paolo comincia a confrontarsi, lui, con i falsi apostoli, falsi insegnamenti. Lui inizia parlando di loro come sommi apostoli, non che erano sommi apostoli, erano falsi apostoli, ma lui dice sommi apostoli perché era il termine che loro usavano. E Paolo sta disprezzando perché erano falsi. E lui si confronta con loro per aiutare questi credenti a riconoscere che Paolo era vero, era da Dio. Loro, quegli altri, erano falsi. Seguite mentre leggo 5 e 6. Ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli. E anche se non sono istruito nel parlare, lo sono però nella conoscenza. Anzi, vi siamo stati di esempio in ogni modo e in tutte le cose. Spesso, anche oggi, i falsi insegnanti si presentano come importanti, si presentano come superiori ad altri. A volte usano titoli per far sembrare che siano importanti. Questi uomini si chiamavano sommi apostoli. In realtà non erano apostoli. E non erano sommi, ma si presentavano così per far sembrare di essere importanti. Oggi troviamo la stessa cosa. Oggi ci sono tanti falsi insegnanti. Ci sono tanti che si chiamano apostoli. Non ci sono apostoli oggi. Questi uomini che vanno in giro chiamandosi apostoli sono falsi, non sono da Dio. Apostoli sono quelli che avevano visto Gesù Cristo risorto fisicamente. Però ci sono quelli che si danno questi titoli per spacciarsi come uomini importanti. Paolo era un vero apostolo, ma non ci sono più apostoli. Questi qui si chiamavano sommi apostoli, ma non erano nemmeno apostoli. Paolo dichiara che non era minimamente inferiore a loro. Allora, in capitolo 10 Paolo aveva dimostrato che era addirittura superiore a loro in ogni aspetto. Così loro si presentavano come importanti, ma in realtà era tutto fumo, non c'era sostanza, non c'era contenuto. Paolo non era inferiore al vero contenuto. Paolo non era inferiore a livello di apparenza forse, ma non a livello di sostanza. Paolo era un vero apostolo, loro no. Paolo dichiara subito che non era istruite nel parlare. Questo è un termine greco che vuol dire che non aveva una certa istruzione particolare nell'essere un grande oratore. In quell'epoca fare discorsi pubblici era molto importante e c'erano molti uomini eloquenti che sapevano parlare in modo grandioso. Paolo non era così. Paolo non era eloquente. Come erano loro? Loro erano eloquenti nel modo di parlare, non nella sostanza. Però Paolo dichiara, lui aveva grande conoscenza, la verità di Dio. Paolo aveva da dire da Dio, loro no. Non solo, ma un altro confronto. Loro erano eloquenti ma non avevano vera conoscenza. Paolo non era eloquente ma aveva grande conoscenza. Poi Paolo, a differenza da loro, era di esempio, insieme ai suoi collaboratori, ai credenti di Corinto, in ogni modo in tutte le cose. Cioè, la vita di Paolo era esemplare. In ogni campo della vita, Paolo era un buon esempio per loro di seguire. Allora, per quanto questi falsi apostoli potevano vantarsi che lo facevano sempre, la loro vita non era un esempio. Non avevano una vita che era un esempio di mansuetudine, di santità, di umiltà. Paolo sì. No, loro non potevano dire imitate me come io imito Cristo, perché loro non imitavano Gesù Cristo. Paolo sì. Infatti molto spesso oggi un modo per riconoscere un falso insegnamento è di osservare la vita se veramente rispecchia Gesù Cristo. Per esempio, Paolo non cercava per se stesso, cioè Paolo non cercava la fame, Paolo non cercava soldi, lui non viveva di lusso, non cercava di dominare sulle persone, non cercava potere. Questi falsi, sì. E anche oggi tantissimi falsi insegnanti vogliono potere sulle persone, vogliono fama, vogliono essere riconosciuti, vogliono vivere di lusso. Questi sono esempi che qualcosa non va. Questo è un modo terribile di vivere, spacciandoti come uomo di Dio. Paolo aveva una vita in cui era un esempio in ogni cosa, perché Paolo era veramente da Dio. E così Paolo poteva confrontarsi con questi falsi apostoli e mostrare che lui era veramente da Dio. Ora, voglio considerare insieme i versetti 7 a 12, tutto come un blocco, perché è un argomento unico. In questi versetti Paolo spiega ai credenti perché lui aveva rifiutato di accettare sostegno da loro. Nonostante che lui accettava ben volentieri sostegno economico da altre chiese, ma non da loro. Perché questo? Perché Paolo accettava molto volentieri sostegno economico da altri, ma non accettava sostegno economico da loro? Perché questo? Allora, Paolo stesso insegnava, guidato da Dio, che era giusto sostenere chi serviva il Signore. Era giusto sostenere economicamente. Per esempio, 1 Corinzi 9 parlava di questo molto. In Galati 6,6 Paolo ha scritto, vi leggo, ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Questo è molto categorico. Uno deve aiutare con i beni materiali chi lo istruisce. In Filippesi 4, 10 a 18 non leggo, ma Paolo ringrazia i credenti della città, della chiesa lì a Filippi, perché avevano mandato a lui sostegno. E lui dice che questo era un buon odore, un suave profumo a Cristo, a Dio, molto gradito a Dio. Lui era molto contento di quello. E quindi Paolo era contento di accettare sostegno, ma non da questi credenti, a Corinto, e perché no? Lui spiegherà in questi versetti. Questi falsi insegnanti erano attaccati ai soldi e volevano soldi dai credenti. Paolo diceva, visto che loro vivono così, io non accetterò mai soldi da voi, in modo che loro non possano avere alcun vanto. Voglio leggere da 7 a 12. O forse io ho commesso peccato abbassando me stesso affinché voi foste innalzati? Per il fatto che vi ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Io ho spogliato altre chiese, ricevendo uno stipendio da loro per servire voi. Inoltre, quando ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono al mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia, e in ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di aggravio. E anche per l'avvenire me ne guarderò. Come la verità di Cristo è in me, questo vanto nei miei confronti non sarà messo a tacere nelle regioni dell'Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Dio lo sa. Anzi, ciò che io faccio lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto, per essere trovati simili a noi, in ciò di cui si gloriano. Paolo aveva accettato sostegno da altri più volte, ma rifiutava di accettare il sostegno da questi credenti quando lavorava in mezzo a loro. Questo è il senso di predicare l'Evangelo gratuitamente. Paolo accettava il sostegno, ma solamente non da questi credenti. Perché? Per troncare da questi falsi apostoli la possibilità di vantarsi che loro erano come Paolo, perché loro volevano sostegno. È per questo che Paolo non voleva accettare il sostegno dai Corinzi, per togliere ogni pretesto di quello di confrontarsi con Paolo. Questo di nuovo ci ricorda qual è il cuore di un vero uomo di Dio che si impegna per il vero bene dei credenti e la gloria di Cristo. Un vero uomo di Dio è pronto per ogni sacrificio. Se può essere utile non accettare il sostegno, un vero uomo di Dio è pronto a non accettare il sostegno. Nei casi dove non fa nessun danno, accetta perché permette di servire il Signore senza dover lavorare, ma è ben pronto a non ricevere sostegno. Questo era il cuore di Paolo. Lui voleva solamente curare le pecore, costa quello che costava. E io prego che noi vivremo la vita cristiana come Paolo, impegnandoci per il bene gli uni degli altri, senza pensare al beneficio per noi. Passando ora ai versetti 13 a 15, Paolo dichiara in termini chiari chi erano questi falsi apostoli. All'inizio aveva usato il termine sommi apostoli, il termine che loro stessi usavano. Adesso lui descrive loro con un aggettivo tutto diverso, non sommi apostoli, ma con l'aggettivo vero, falsi apostoli. Lui stava denunciando loro in modo molto duro, perché loro erano strumenti di Satana per sfiare le persone. Chiunque è un falso insegnante è uno strumento di Satana e viene denunciata. Quindi guai a chi insegna falsamente. Seguite mentre leggo 13 a 15. Tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Questi falsi apostoli, che si chiamavano sommi apostoli, si trasformavano in apostoli di Cristo. Allora, la parola trasformarsi è una parola che una definizione in greco è quello di cambiare l'apparenza esteriore e quindi di spacciarsi per qualcosa che non si è. È come se uno si traveste come poliziotto e non è un poliziotto. Uno si traveste come pastore e non è un vero pastore. Loro si trasformavano, si travestivano, si presentavano come se fossero apostoli, ma non erano apostoli di Dio. Loro erano seguaci di Satana. È per questo che si trasformavano per ingannare le persone. Questo è quello che succede oggi. Satana si presenta come angelo di luce, si trasforma, si traveste in angelo di luce per ingannare le persone e i suoi seguaci si trasformano in ministri di giustizia per ingannare le persone. Però Paolo fa una dichiarazione molto pesante qui, dichiara la cui fine sarà secondo le loro opere. Dio ha riservato nel giudizio una punizione terribile per chi fa questo. Ci sono livelli di tormento. Tormento sarà terribile per tutti, ma ci sono livelli. Quindi Gesù dice che se uno fa inciampare un giovane credente, sarebbe meglio per quella persona di avere una macina da mulino attaccata al collo e gettata nel mare, per evitare il tormento che ci sarà per chi sfia un giovane credente. Adesso voglio passare a 16 a 17, in cui Paolo spiega che userà un po' il metodo di questi falsi apostoli per dimostrare che lui, in ogni senso della parola, è superiore a loro, perché lui era un vero apostolo, mentre loro erano falsi apostoli. Leggo 16 e 17 e anche 18. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un insensato, se no ricevetemi pure come un insensato, affinché mi possa anch'io vantare un po'. Ciò che dico in questa fiducia di vanto non lo dico secondo il Signore, ma come nella follia. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Paolo dice, è assurdo parlare di me stesso, ma effettivamente come in 10 diceva, mi avete costretto e quindi io parlerò di me stesso. Parlerò come un insensato perché chi cerca di vantarsi è un insensato, affinché possiate capire che sono da Dio. Questo è l'unico motivo per cui Paolo parlava di sé, per mostrare a loro che lui veniva da Dio. Allora, nel 19 a 21, Paolo mette in evidenza che questi credenti sbagliavano grandemente accettando questi falsi insegnanti, che avrebbero dovuto esaminare e scacciarli, invece li accettavano. Paolo riprende loro per quello. Leggo 19 a 21. Voi, infatti, che siete savi, sopportate volentieri gli insensati, perché se qualcuno vi riduce in schiavitù, se qualcuno vi divora, se qualcuno prende del vostro, se qualcuno si innalza, se qualcuno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Lo dico a mia vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure, in qualunque cosa uno è ardito, lo dico nella follia. Sono ardito anch'io. Molto spesso falsi insegnanti vogliono approfittare dai loro seguaci, vogliono arricchirsi, vogliono avere potere, vogliono essere innalzati. Spesso falsi insegnanti cercano per sé anziché sacrificarsi per le pecore. Questo è tutto sbagliato. Paolo riprende i credenti perché accettavano questi falsi apostoli. E Paolo continua a confrontarsi per dimostrare che con qualunque metro vero che si usava, si riconosceva lui come vero apostolo e loro come falsi apostoli. Paolo era ardito quando serviva. Quindi, in questo punto, versetto 22, Paolo inizia un vecchio elenco dove si confronta con loro per mostrare che in realtà loro non erano superiori a lui in nulla. Quindi leggo il versetto 22. Sono essi ebrei? Lo sono anch'io. Sono essi israeliti? Lo sono anch'io. Sono essi progenie di Abramo? Lo sono anch'io. Allora, questi falsi insegnanti, falsi apostoli, erano giudei. E Paolo dice, loro sono giudei, anch'io sono giudeo. E sono giudeo quanto loro, quindi non hanno alcun merito, alcun ruolo, alcun vantaggio su di me in queste cose esterne. Ma poi Paolo inizia nel versetto 23 a confrontarsi con loro, elencando una serie di sacrifici e sofferenze che lui aveva subito per promuovere l'Evangelo, per portare l'Evangelo anche a questi credenti. E in questo elenco questi falsi apostoli non potevano confrontarsi per nulla, perché loro non avevano subito nulla di quello che Paolo aveva subito. In un vero confronto bisogna vedere verità con verità, non cose di apparenza solo. E Paolo qui elenca delle verità che loro non avevano nulla da dire. Quindi andiamo a vedere questo. E qui lui mostra che immense differenza c'è fra lui e loro. Paolo si era impegnato per evangelizzare ed edificare loro. al punto che aveva sacrificato e sofferto molto per loro. Leggo 23 a 27, seguite. Sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto. Io lo sono più di loro. Nelle fatiche, molto di più. Nelle battiture, grandemente di più. Molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto un naufragio, ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto. Pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, soventi nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Allora, non sto qui a spiegare ogni sofferenza, ma abbiamo visto che Paolo aveva sofferto moltissimo per portare l'Evangelo ad altri. È il punto di Paolo qui, perché questi credenti conoscevano varie delle sofferenze di Paolo. Il punto che Paolo sta facendo è: guardate la loro vita, quanto soffrono per insegnare. Non soffrono, loro si ritirano dalle sofferenze. Invece la mia vita è stata una sofferenza dopo l'altro e non mi sono mai ritirato indietro. Perché il mio cuore, voglio presentarvi come Cassavergine, desidero il vostro bene, desidero aiutarvi ad essere santificati per presentarvi a Cristo e vado avanti, costa quello che costa. Loro non potevano dire questo. Questi falsi apostoli non cercavano questo per questi credenti e non erano pronti a sacrificare, piuttosto volevano guadagnare. Paolo aveva sofferto moltissimo e questo era un'ulteriore prova che lui era veramente da Dio. Però oltre a tutte quelle sofferenze fisiche che aveva subito, la fame, naufragio, è stato battuto, non era quello il peso più grande di Paolo. In 28 e 29 Paolo elenca qual è stata la sua sofferenza più grande. Vi leggo 28-29. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Chi è debole che non sia anch'io? Chi è scandalizzato che io non arda? Paolo aveva iniziato questo capitolo mostrando sul cuore che voleva presentare loro come una casta vergine a Cristo. E qui Paolo sta per concludere questo capitolo, di nuovo parlando del suo cuore. Tantissime sofferenze fisiche terribile, ma non era il suo peso peggiore? Il suo peso peggiore, quello che lo assillava quotidianamente? Era la sollecitudine che aveva per tutte le chiese. Lui ardava per quando sentiva di loro che erano sfiati, che zoppicavano, perché lui li amava. Lui li amava, aveva il cuore pastorale che ha Gesù Cristo. Questo era il cuore di Paolo. Questo era il cuore, è il cuore di ogni vero pastore oggi. E questo è un cuore che non avevano i falsi insegnanti. Questo è il cuore che non avevano questi falsi apostoli. E oggi i falsi non hanno quel cuore. E così anche lì Paolo si sta confrontando con i falsi apostoli, per mostrare il suo cuore a loro in confronto con il cuore di loro. Così questi credenti potevano riconoscere se Paolo è vero. Paolo è vero. Allora, siamo quasi alla fine del capitolo, perché Paolo va avanti nel capitolo 12, che Dio volendo vedremo la prossima volta. Però voglio leggere i versetti 30 a 32 per chiudere questo capitolo. Se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Il Dio e Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco, il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni, volendomi catturare, ma da una finestra fui calato lungo il muro in una cesta, e così scampai dalle sue mani. Questo capitolo finisce qua, ma Paolo non finisce. Però noi lasceremo lo studio a questo punto. Paolo aggiunge un ulteriore esempio di come aveva sofferto per poter predicare l'Evangelo, per poter raggiungere loro, per poter edificare i credenti. La vita di Paolo era la vita di un vero pastore delle pecore, un pastore che sacrificava tutto per curare le pecore. Questo è quello che fa un vero uomo di Dio. Questo non era quello che facevano questi falsi apostoli. Loro cercavano per sé, loro volevano dominio, loro volevano potere, loro volevano guadagnare. Loro non volevano il vero bene di questi credenti. Paolo sì. E così Paolo anche qui menziona un altro modo che aveva sofferto per poter servire il Signore e portare loro alla salvezza e alla crescita. Io ringrazio Dio che abbiamo un grande sommo sacerdote. Abbiamo Gesù Cristo, il buon pastore, che si è sofferto per noi, totalmente, andando alla croce. Gesù Cristo ha fatto tutto per salvarci. Gesù Cristo ancora opera per noi, ma adesso ha mandato uomini, come Paolo allora e come uomini di Dio adesso, che si affaticano, sacrificano per portarci alla salvezza e farci crescere per essere una casta vergine per Gesù Cristo. Oh, ringrazio Dio. Oh, ringrazio Dio per gli uomini di Dio che ha messo nella mia vita e prego che abbia messo nella tua vita degli uomini di Dio. E ti prego che preghiamo che possiamo noi avere nelle nostre vite uomini di Dio pronti a sacrificare, a fare del tutto per portare un popolo a Cristo come casta vergine. Grazie a Dio che Paolo era così. Abbiamo molto dell'insegnamento di Paolo abbiamo nel Nuovo Testamento, nelle epistole che egli ha scritto, come questa qui. Io prego che possiamo essere aperti a ricevere gli insegnamenti che Dio ci dà, che non possiamo solo conoscerli, ma possiamo aggrapparci a questi insegnamenti. Possiamo fondare le nostre vite sulle verità di Dio e che Dio sarà glorificato in noi. Quindi ringrazio Dio per quello che stiamo capendo anche in questo capitolo di Secondo Corinzi, di cosa vuol dire riconoscere un vero apostolo che non ci sono più, sono quelli della Bibbia, e che possiamo trarre grandi benefici dai loro insegnamenti e usare gli uomini di Dio oggi come la guida pastorale che Dio intende. Gesù Cristo cura la sua Chiesa tramite gli uomini. Preghiamo di avere uomini fedeli e preghiamo di seguire la loro guida verso Cristo. Voglio pregare. Oh Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, il vero buon pastore. E tutti i pastori umani veri seguono l'esempio di Gesù Cristo. Nessuno può farsi pastore da sé, deve venire da te. E ti ringrazio che tu mandi veri pastori alla Chiesa. Ti ringrazio per questo. Ma come ci sono veri pastori, veri insegnanti, ci sono quelli falsi. E ti prego anche per loro. O Padre, darci occhi a riconoscere. Aiutaci ad esaminare chi si presenta davanti a noi. Aiutaci a valutare per non ricevere chi non è secondo la tua verità. Anche se usano pezzi, ma se il messaggio in sé non è lo stesso messaggio, darci saggezza e intendimento a riconoscere e rifiutare falsi insegnanti. Padre, sei un grande maestoso Dio e Gesù è grande maestoso. In Lui abbiamo perdono, abbiamo tutto. Opera, ti prego. Ti ringraziamo. In nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.